di Matteo, che mettono in risalto non solo il suo intento teologico, ma anche il volto che egli vuole trasmettere del Signore. Abbiamo considerato il camminare di Gesù sulle acque, vedendo come non è quel miracoluccio cui lo abbiamo spesso ridotto, ma come fosse proprio un affresco di tutta la storia della sofferenza, del tempo della Chiesa e anche della vittoria sulla tentazione. Questa sera poi pregheremo per essere illuminati e perché il nostro cuore si apra alla verità. Leggeremo sempre dal capitolo 15, dal versetto 21 fino al versetto 39, che è il dialogo e la guarigione della figlia della donna cananea, quella a cui Gesù con poca cortesia dice cagnolini, e Matteo già rende mite quella che invece è cani, e termina con una nuova, la seconda, moltiplicazione dei pani. La scelta di collocarla dopo questo colloquio, di collocarla dentro il contesto, molto poco dopo che è stata già avvenuta la prima moltiplicazione, sono tutti elementi che rivelano ulteriormente l'animo di Matteo. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Padre dei dolori, vieni, luce dei cuori, con una forza aperta, ostica e dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, dritta ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona il virtue fremio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è stata addormentata da un demonio. Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: esaudiscila, perché ci viene dietro gridando? Egli rispose: non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: Signore, aiutami. Ed egli rispose: non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. È vero, Signore, disse la donna, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le replicò: donna, grande la tua fede, avvenga per te come desideri. E da quell'istante sua figlia fu guarita. Gesù guarisse molti malati. Gesù si allontanò di là, giunse verso il mare di Galilea e, salito sul monte, lì si fermò. Attorno a lui si radunò molta folla, recando con sé gatti, storpi, ciechi, sordi e molti altri malati. Li deposero ai suoi piedi ed egli li guarì, tanto che la folla era piena di stupore nel vedere i muti che parlavano, gli storpi guariti, i gatti che camminavano e i ciechi che vedevano, e lodare il Dio di Israele. Le moltitudini saziate con il dono del pane. Allora Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e disse: sento compassione per la folla. Ormai da 3 giorni stanno con me e non hanno da mangiare. Non voglio mandarli digiuni, perché non vengano meno lungo il cammino. E i discepoli disse: come possiamo trovare in un deserto tanti pani per formare una folla così grande? Gesù domandò loro: quanti pani avete? Dissero: 7 e pochi pesciolini. Dopo aver ordinato la folla di sedersi per terra, prese 7 pani e i pesci, rese grazie, li spezzò e li dava ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà, portarono lì i pezzi e lanciati 7 sporti pieni. Quelli che avevano mangiato erano 4.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Quando è data la folla, Gesù salì sulla barca e andò nella regione di Magadan.
Ecco, tutta la pericope si articola in 3 parti facilmente riconoscibili. Il dialogo con guarigione della figlia di questa donna cananea, la guarigione dei malati, di molti malati, e infine Gesù che sfama le foglie. C'è una espressione caratteristica di Matteo che è partito di là. Un'espressione che vuole congiungere quello che è accaduto prima con quello che viene dopo. Non è una semplice indicazione di spostamento, è un po' una cerniera. Partito di là, portando con sé il tritesoro di tutto quello che Gesù aveva fatto fino a quel momento, lo importa, per così dire, in quella nuova regione nella quale si dirige. Qui sarebbe interessante fare un parallelo con Marco. Marco dedica, mi pare, non sono sicuro, almeno 4 versetti a indicare, dettagliare i luoghi dove Gesù va. Dice: si recò al di là del Giordano, nella Decapoli, territorio è Galilea delle genti, il Galil è proprio il terra pagana dove c'è una convergenza di romani, di gentili, un po' una terra decisamente pagana, sicuramente non appartenente a Israele, e non dice che, e dice anche che arrivò nella regione di Tiro e di Sidone. Qui Matteo non dice niente di tutto questo, addirittura dice si ritirò verso la zona di Tiro e Sidone. È molto importante perché Matteo sta dicendo Gesù non oltrepassò il confine di Israele, non andò in un'altra zona, si diresse verso, ma come capiremo rimane nel territorio del popolo eletto, rimane nel territorio della sposa di Dio, rimane nel territorio sancito, delineato dal patto che Dio ha stabilito con il suo popolo. Chi invece varca i confini è la donna. Mentre in Marco è Gesù che va verso i pagani, in Matteo sono i pagani che vanno verso Gesù nella zona in cui Gesù si trova. Cananea originaria di quei paesi, quindi c'è una intensificazione del suo paganesimo che non ha un valore di giudizio e di valutazione, semplicemente non appartiene al popolo di Israele al quale, come Gesù sottolinea, è stato inviato. E che cosa dice? Un'espressione abbastanza infrequente, anzi insolita, non tipica del pagano. Né Luca, che pure è così tanto sensibile ai pagani, si spinge a tanto in bocca di un pagano: Signore, figlio di Davide. Perché è nominato Davide? Se andiamo al libro di Samuele, che cosa poteva interessare ad una donna pagana il regno di Davide? Per definizione non può avere la sensibilità religiosa dell'israelita che prega ogni giorno la Torah. Per definizione, se è pagana, non per sua colpa. Eppure sa di Davide che cosa può costituire per questa donna l'interesse di Gesù come figlio di Davide. Il programma regale di Samuele, scusate, di Davide, che è leggibile nel libro di Samuele, era: io sarò il re e sarà mia preoccupazione, dice Davide, assicurare ogni giorno un pane ai membri del mio popolo. Quindi la regalità di Davide si esercita nell'assicurare ad ogni membro del popolo almeno un pane, perché abbia vita, perché abbia sopravvivenza. Ebbene, questa donna cerca presso Gesù un pane, cerca presso Gesù la vita, cerca presso Gesù la sopravvivenza, ma non la chiede per sé, la chiede per sua figlia. E quindi, già in questa preghiera della donna, vi è non una preghiera di semplice richiesta, vi è un riconoscimento del potere che Gesù ha come il nuovo re di Israele, come colui che è capace di assicurare un pane a coloro che si rivolgono a lui. La reazione di Gesù nei confronti di questa donna è estremamente severa, difficilmente armonizzabile con quella sollecitudine per ogni uomo che invece è la caratteristica del figlio di Dio. A differenza di Marco, ma anche di Luca, dove delle volte è stato Gesù a dovere, come dire, smussare le durezze dei suoi discepoli, una volta cercano i discepoli di zittire il cieco che urla: abbi pietà di me, e lo vogliono tacitare, e sarà lì Gesù invece che, ascoltandolo, dirà: no, anziché fare barriera, portatelo qui da me. A differenza di altre volte, come con i bambini, dove Gesù dovrà dire ai discepoli: lasciate che i bambini vengano a me, quindi Gesù che deve umanizzare la severità dei discepoli, per Matteo questa volta accade il contrario. Sono i discepoli che, tra virgolette, si dimostrano più sensibili e umani di Gesù, e esaudiscila, vedi come ci grida dietro. È un'espressione davvero singolare. Gridare dietro vuol dire che quella parola, quella preghiera, quella supplica urlata è qualcosa che crea una sequela. Non ci urla dietro, perché anziché urlarci di fronte ci urla alle spalle, c'è di più. Ci grida dietro, e quella sua supplica la rende quasi discepola in mezzo ai discepoli, al punto che nei discepoli c'è una sensibilità per dire: esaudiscila, rivelando così il vero volto del discepolo, che non è colui che difende Gesù, ma è colui che, associato al grido di invocazione, sta accanto a Gesù per far giungere quella voce da dietro accanto. Questa è una bella, profonda e indiretta definizione del discepolo di Gesù. È colui che trasforma le tante preghiere, che vengono anche dal mondo pagano, in preghiere di vicinanza. È colui che si assume il compito di interpretare le preghiere pagane, facendole diventare preghiere di discepoli. E oggi, ad esempio, anche l'insegnamento di Papa Francesco è quello di dire che i credenti non devono essere una dogana, devono essere una porta aperta. non devono essere coloro che vedono ciò che manca e costruire su quello l'esclusione, indirettamente celebrando se stessi. Devono essere piuttosto la sensibilità per tutte le preghiere che dal mondo si elevano, talvolta anche senza consapevolezza, invocando, come questa donna cananea, pagana, un pane per sopravvivere. Quindi lo sguardo che il credente deve avere sul mondo e sui pagani non è mai quello del giudizio che allontana, è essere un interprete della sofferenza, anzi, leggere le sofferenze anche quando coloro che le portano non sono consapevoli, quindi leggerle ancora più a fondo. Pensiamo alla sofferenza mai confessata del gaudente, di colui che ha consegnato il cuore alle ricchezze, di colui che ha consegnato il cuore al potere, apparentemente sono sazi e soddisfatti. Ebbene, il discepolo è colui che, incontrando queste persone, diventa l'interprete di una richiesta di sopravvivenza e trasforma il lontano in vicino. Questa è una caratteristica anche di Matteo, certo di tutti, ma trovandosi in piena sintonia con tutti gli altri. San Paolo, nella lettera agli Efesini, dice: Gesù Cristo è colui che ha abbattuto il muro di cinta, il divisore che stava in mezzo, per fare di tutti i popoli un solo popolo. È già cominciata, stranamente, da parte dei discepoli, i quali si dimostrano in questo modo il vero Israele. Perché il vero Israele, questo è l'intento di Matteo, non è quello di dire io sono il vero popolo di Dio con la mentalità escludente, con la mentalità inclusiva. Il vero popolo di Dio si manifesta come quel popolo che condivide con Dio la sollecitudine per la salvezza di tutti. In una parolina che passa quasi impercettibile, Matteo ha concentrato l'immagine del discepolo missionario. Ecco perché lui alla fine, lui al capitolo 24, avrà quelle parole che non incontriamo negli altri, pur essendoci l'invio in missione: andate mazzeteusate, fate discepole tutte le genti, fate discepole, non dite, raccontate il Vangelo, non indottrinate, fate discepole, cioè interpretate la ricerca, tenetela vicino a me, diventate inclusivi per quello che è il nuovo popolo di Dio. E non sono stato inviato che alle pecore disperse della casa di Israele. Il rifiuto di Gesù è netto: io sono stato mandato a Israele. Ma ecco, quella venne a prostrarsi davanti a lui. Prostrarsi vuol dire farsi piccoli, vuol dire veramente diventare piccoli, non è una prostrazione dettata dal desiderio di umiliazione. Questo prostrarsi della donna non è, ma proprio è ancora un'espressione più intensa della sua fede, e nel prostrarsi, facendosi bassa, crea già anche lei un pochettino l'immagine di quello che Gesù le dirà più tardi. Non va davanti a Gesù con l'atteggiamento forte di colui che pretende, di colui che esige, va davanti a Gesù mettendosi allo stesso livello dei cagnolini, allo stesso livello basso di quelli che stanno sul terreno e che non osano, senza venire rimbrottati dai padroni, mettere le zampe sul tavolo, e le dice: Signore, aiutami. Quindi la prima volta racconta la sua sofferenza. In questa seconda parola non lo chiama più figlio di Davide, ma Kyrios, come Pietro, come i discepoli sulla barca dopo che hanno visto Signore. Quindi legge in Gesù non solo colui che ha il potere di dare un pane per ogni giorno, è colui che ha il potere di risuscitare la vita. Sono solo due parole, Kyrie, salvami. Kyrie, boetrimoi, vuol dire proprio ascolta il mio grido, grida che io sia salvata. E Gesù, dal canto suo, c'è proprio un crescendo in entrambi, di fede e di supplica in una, di severità e di distacco nell'altro. Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Ecco, cagnolina è una parola del tutto infrequente, cani, ma Matteo non se l'è sentita di mettere sulle labbra di Gesù una parola così cruda, così offensiva. I cagnolini, ma non c'è molta differenza fra cani e cagnolini. Però questa donna qui non dice sono meravigliata, tu mi offendi, non avrei mai creduto. Dice, sì, o Signore, è vero. Consente alla parola di Gesù. Non ha nulla da obiettare a quello che Gesù dice. E in questo modo manifesta la sua reale fede nel Signore. Si prostra, lo riconosce come il Kyrios e ora, acconsentendo ad una parola che è una parola di offesa, di severità, un cuore distante dal Signore potrebbe anche pensarla di cattiveria, di quel Gesù che dice chi appartiene al fratello stupido è già meritevole della ghenna, lei dice amen, sì, è vero, però anche i cagnolini si nutrono delle briciole che cadono dalla mensa dei padroni. Vuol dire, riconosco che se anche sono un cane, la tua abbondanza è tale che raggiunge anche i cani. E dicendo questo alla donna, che non ci sarebbe altra ragione plausibile che si precipiti da Gesù, rimanda alla prima moltiplicazione dei pani. Che cosa ha capito questa donna sentendo che Gesù ha moltiplicato i pani? Non solo che li ha moltiplicati, ma che sono avanzate 12 ceste, 12 il numero degli apostoli, di coloro che prendono, per così dire, le sue difese. Ha capito che nel banchetto del regno, nel banchetto che imbandisce il Padre, il pane non è contato, il pane c'è in abbondanza. Per questo dice al Signore, anche se io non sono del popolo eletto, anche se io non sono del primo patto, anche se io sono un cagnolino, anche per i cagnolini nel tuo regno c'è pane, anzi, anche i cagnolini sono invitati al banchetto che tu hai imbandito per il tuo popolo. A questo punto, solo a questo punto, Gesù, ammirato, dice, donna, grande è la tua fede. Che non vuol dire, ha insistito, anche, ma non subito, vuol dire, tu sei l'unica che ha realmente capito il senso di quel miracolo. Gli altri lo hanno frainteso come l'esibizione di un potere messianico in conseguenza del quale vogliono farmi re. Tu sei l'unica che ha capito che il banchetto che il Padre mio fa è di abbondanza e tutti, non importa con che qualifica, sono invitati perché per tutti c'è possibilità di essere sfamati. E poi una parola, ecco qui veramente sconvolgente. Noi preghiamo perché Gesù ci ha insegnato sia la tua volontà, quella che io voglio che sia fatta. E qui invece Gesù dice, sia fatta la tua volontà. Sia fatto come tu vuoi. Che significa che quando uno capisce che tutto il servizio, tutta la missione di Gesù è finalizzata a dare abbondanza ai figli e che Dio sempre risponde, anche quando dopo molto tempo sembra che lui si sia dimenticato o che non ascolti, Dio sempre ascolta, Dio sempre risponde, anzi, il Signore aspetta la nostra fede per poter lui dire a ciascuno di noi, sia fatta la tua volontà. quando c'è perfetta consonanza fra il desiderio di Dio e la preghiera dell'uomo, è come dire, non è più importanza. Sì, sia fatta la tua volontà, ma tu vuoi che sia fatta la volontà del Padre. Non c'è più differenza fra le due volontà. Che Gesù dica sia fatta la tua volontà non vuol dire mi sottometto io a te, ma la tua volontà è così una cosa sola con quella del Padre mio, che dicendo sia fatta la tua volontà è come che dicessi: Padre, ora accada per questa donna che è matura la volontà che tu hai di saziare. Ecco, ci spiega così l'importanza di questa donna collocata fra, vedi perché, le due moltiplicazioni dei pani, non come in Giovanni che ce n'è una sola, qui ce ne sono due, e soprattutto questa figura così paradigmatica che viene addirittura usata da Matteo per parlarci non solo del Signore ma anche dei discepoli. Ma l'importante è sottolineare che questa donna accetta di lasciarsi dire dal Signore quello che lei è. Ma quando questo accade, non è mai quando diciamo un amen per un'umiliazione e per un diniego. Al contrario, se accetti ciò che Dio ti dice, tu diventi capace di attirare lo stupore di Dio e a quel punto Dio libera tutta l'abbondanza del suo cuore. Non obiettare, non giudicare, non chiosare, non replicare. Questa donna, di fronte a una parola, ripeto, anche molto dura, dice amen. Se lo dici tu, così sia. Ma anche così c'è spazio per tutti alla mensa del tuo regno. Questa è la grandezza della donna. Comunque l'uomo sia, non solo peccatore, anche cane, anche i cagnolini sono invitati alla mensa del regno. Perché? Perché dopo che si è sfamato Israele, in quelle 12 ceste avanzate, è proprio anche l'invito per tutti gli altri, che non saranno di meno, ma saranno l'unico popolo di Dio. Poi, di nuovo, nella sezione di mezzo, che è la guarigione dei malati, Gesù partito di là, ecco, di nuovo, quindi ha un tesoro di luce, di ricchezza, di carità e lo porta con sé, presso il mare di Galilea, quindi è confermato, non è che sia andato molto lontano, è rimasto in zona, come anche la traversata sul lago, non è che andò all'altra riva, stette in zona, si fermò lì, e direi questa è una traduzione abbastanza deviante. Perché la parola greca è inequivocabile, e ekathisto, che vuol dire si sedette. Quando Matteo usa questa parola, Gesù si siede, Gesù sedette, ordinò che si sedessero, lo fa sempre facendo seguire un insegnamento da parte di Gesù. Questa è l'unica volta in tutto il Vangelo di Matteo in cui al sedersi di Gesù non segue e non corrisponde alcun insegnamento. E allora il lettore deve chiedersi perché. La risposta è molto semplice: Gesù non ha più nulla da dire. Ma perché non ha più nulla da dire? L'indicazione la troviamo salito sul monte, è il monte della beatitudine, con ogni probabilità. Quindi tutto quello che doveva essere detto è già detto lì. Ma soprattutto l'insegnamento non è più da ascoltare, è da vedere. La guarigione degli zoppi, storpi, ciechi, altri infermi, che rimanda al grande giorno del Signore, in quel giorno il Signore preparerà per il suo popolo cibi succulenti, grasse vivande, cibi raffinati, e saranno tutte anche le parabole, andate ai crocicchi delle strade e ordinate che vengano dentro ciechi, storpi, zoppi, eccetera, ecco, rivela proprio che l'insegnamento di Gesù, la parola, non è una parola dottrinale, è una parola efficace, è il davar ebraico, dove Dio dice e accade ciò che Dio dice. Quindi quello che si vede è l'insegnamento di Gesù. Cosa vuol dire Gesù insegna? Gesù non insegna una dottrina, Gesù dà una parola che trasforma colui che la riceve. E questo è oggi andato perduto. E la debolezza della fede cristiana nella nostra Europa ha un nome che si chiama dottrinalismo o moralismo, dove Gesù è l'insegnante di un'etica, di buone maniere, di volersi bene, ma questo è troppo poco. Non c'è bisogno né di un Dio né di Gesù a capire che è meglio essere onesti, è meglio volersi bene. Il Signore non è venuto a insegnarci l'amore, è venuto a darcelo. Ed è un amore che è quello di Dio, così potente che colui che accoglie la sua parola non impara una dottrina, viene trasformato nella sua persona. La parola è verità, ma la verità è l'agape. Il logos è l'agape. E questa è una cosa che purtroppo non viene mai detta a proposito di Papa Francesco, che nell'Evangelica ha una parola estremamente chiara, e basterebbe quella a definire tutto il suo pontificato. La dottrina cristiana è Gesù Cristo, punto. Grazie. Sembra una cosa scontata, la palissiana, non è affatto scontato. Sta dicendo che la dottrina cristiana è la persona vivente, trasformatrice, vivificante, guaritrice, risanante di Gesù Cristo. Sta dicendo che non c'è una dottrina fatta di proposizioni teoriche. L'unica dottrina che la Chiesa ha è Gesù Cristo stesso, la persona vivente. Ciò che abbiamo di più caro nel cristianesimo è Cristo stesso, dice un certo passo dello scrittore russo Salavjov nel racconto dell'Anticristo. Questa è la verità. E il fatto che qui Gesù insegni, si siede e poi non insegna, ma semplicemente fa vedere quello che accade, ci ricorda che il cristiano non è l'uomo della dottrina e che se non si fanno battaglie sulla dottrina. Si può fare battaglie solo quando la persona di Gesù Cristo o è ridotta, o è sezionata, o è parzializzata, ma non si discute sulla dottrina. C'è solo Gesù Cristo che è la dottrina, così come qui. La parola è l'azione di Dio. E che cosa accade? Che le folle, no, vedendo, lodavano il Dio di Israele. Vedere l'insegnamento realizzato strappa dal cuore la preghiera e la lode. Quando Dio si vede, allora accade la lode. Vedere Dio ha questo effetto, lodare. Però Matteo qui ha messo una cosa molto molto profonda. Non dice lodavano Dio, come sarebbe anche più scontato dire. Fra tutta questa gente qui, le folle, non è il popolo di Israele, le folle vogliono dire tutto quanto insieme, quindi pagani, persone di disparate provenienze, lodano il Dio di Israele. Qual è la caratteristica del Dio di Israele? Perché non lodano Dio, eh? La caratteristica del Dio di Israele. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo. Ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, Davide, suo servo. Qual è la caratteristica? Fin dai tempi di Abramo e quel bel episodio di Giacobbe in terra straniera, che rimane sorpreso che il suo Dio varchi i confini. Si pensava che il Dio fosse locale. Dio di Israele vuol dire che fuori dai confini di Israele c'è un altro dominio. E infatti quando Dio vuole riproverare il suo popolo di essere infedele, gli dice sempre: puoi guardare oltre il muro di casa nostra. Giacobbe cosa fa? Consacra la prima chiesa, prende una pietra, gli versa sopra l'olio per dire Dio è anche qui. La caratteristica dell'Io di Israele è di abitare insieme al suo popolo. Non è semplicemente di esistere, ma è di essersi fatto riconoscere e di farsi incontrare, di farsi adorare, non nell'astrazione dei pensieri filosofici, ma di farsi incontrare, guardare, toccare, sempre dentro un orizzonte storico, dentro il qui dello spazio, dentro ora del tempo. E quindi il Tempio, ma il nuovo Tempio non è più quello che i Romani distruggeranno nel 70 dopo la morte di Gesù e di cui oggi rimangono le rovine impropriamente chiamate Muro del Pianto. Il Tempio vero è Gesù, e qui la parola che rivolge alla Samaritana non è questione di monte, il Gerizim o il monte di Gerusalemme. Il Padre vuole adoratori spirito e verità. Spirito e verità vuol dire, animati dallo Spirito, vediamo che la verità di Dio è il suo abitare qui con noi. Ecco allora perché Matteo ha voluto dire, lodavano il Dio di Israele, non lodavano Dio meravigliati di un prodigio, meravigliavano che Dio, il Dio di Israele, era veramente in mezzo al suo popolo, dando una risposta, questa con colpo di coda d'orgoglio di Matteo. Nel tempo del deserto, qual era la grande tentazione del popolo eletto? Il nostro Dio è in mezzo a noi, virgola, sì o no? Questa era la tentazione. Non che Dio esiste, che Dio ci ha liberato, era evidente che li aveva liberati, ma è fedele, cioè continua ad abitarci in mezzo a noi. E infatti quando Mosè vuole provocare Dio dice, sì, loro diranno, ci ha sposato, ci ha liberati, però non ha continuato a convivere con noi. Allora punto sul vivo, il Signore interviene e conferma la sua presenza. Allora ecco qui. Matteo ha un po' voluto dire, quella domanda di Israele, è in mezzo a noi, sì o no? Sì che c'è. E c'è tal punto che non lo vedono solo gli israeliti, lo vedono anche i pagani. Poi, conclusione, dobbiamo anche concludere anche noi, perché alla fine, la seconda moltiplicazione dei pani. Dunque, molto semplicemente, per farvi capire, per darvi un'idea dell'intento di Matteo, se lo confrontate con quella di prima, sembra una fotocopia. Tutto è uguale, tranne alcune cose, tutto è uguale. La compassione di Gesù, non vuole mandarli via, la domanda dei discepoli, la domanda di Gesù quanti pani avete, però, ci sono alcune differenze che offrono tutto il contenuto del brano. Qual è la prima? La prima è il numero delle ceste di pane portate via. 12 erano allora, mangiarono a sazietà e questa volta ne vengono portate via 7. Ora è chiaro, 12, le 12 tribù di Israele, sfamate in abbondanza che è Israele. 7 è la base del 70 e 70 è il numero delle nazioni. Le nazioni oltre Israele sono 70. E quindi il fatto che adesso vengano portate via 7 sporte vuol dire la sovrabbondanza, e questa moltiplicazione avviene per tutti. La prima per Israele, e quindi Gesù è fedele, perché la domanda di Matteo era, ma il Signore è veramente l'incarnazione delle promesse? Gesù è veramente il Messia? In Gesù è compiuto veramente tutto ciò che Dio ha detto ai nostri padri? Sì, e infatti si prende immediatamente cura di loro. Quindi Matteo vuole che si veda che Gesù rispetta il disegno di Dio, non è che eseguendolo a un certo punto si distrae e dall'obiettivo che è Israele, ma vuole dare luce a Israele. Proprio perché Gesù si rivolge a Israele, Israele diventa lo strumento che abbraccerà il mondo. Gesù non lascia il suo territorio. Gesù non lascia Israele. Chi, andando oltre Israele, diffonderà il Vangelo in tutto il mondo? Saranno gli apostoli, i dodici. Loro avranno il compito di trasmettere tutta l'abbondanza che è nata da quella sazietà, cioè l'immagine del regno di Dio. Adesso invece, attraverso il numero 7, sporte piene, che vuol dire senza paura che siano contati, come la Cananea aveva visto, alla mensa del padre il pane non è contato, c'è una sovrabbondanza, qui vengono lì per dire sempre, tutti e chiunque, anche fuori dai confini di Israele, è invitato alle nozze dell'agnello. Poi, quanti erano gli uomini che avevano mangiato, senza contare le donne e i bambini? Erano 5. Qui l'interpretazione sono 5 libri della Torah, e quindi di nuovo là era sottolineato Israele, qui invece 4, un numero indefinito che non ha alcun significato, ma che è un numero aperto, e quindi va bene per tutti in qualunque tempo. Ma soprattutto, ecco quello che è più importante di tutti, sono le parole che Gesù dice. Quanti erano i pani prima? Scusate, i pani nella prima moltiplicazione erano, e questa volta sì che c'è la Torah, qui quanti sono? 7, ci sono le nazioni. Vabbè, però soprattutto il verbo. Gesù spezzò i pani, però prima c'è il verbo più importante di tutti, che ve lo dico in greco, perché è il modo più facile per farvi capire l'intento di Matteo. Eucharistesas. Eucharistesas. Che vuol dire? Ringraziamento. Mentre nella prima moltiplicazione, qual era il verbo? Non era eucharistesas, avendo reso grazie, era eulogesas, avendo reso lode. C'è una preghiera che si chiama la Beraka, che è anche quella che Gesù durante l'ultima cena ha elevato al Padre, ed è il sacrificio di lode, il rendimento di grazie. Nella prima moltiplicazione si sottolinea il rendimento di grazie, la preghiera squisita, tipica del popolo di Israele, la preghiera più elevata, quella che si fa nel ricordo anche della Pasqua, la Beraka. Quindi Gesù nella prima moltiplicazione è il perfetto israelita, colui che il Padre cerca, nel quale si compie il patto tanto sospirato da parte di Dio. Qui Eucaristia, ringraziamento. Siamo già in un altro contesto, siamo nel contesto del sacrificio del Signore. Gesù non loda più il Padre per la liberazione, Gesù è Lui la liberazione del Padre. E allora per tutti i pagani ecco l'annuncio, che in Gesù Cristo, vero che è l'israelita, ma è diventato israelita per diventare Eucaristia per tutto il cosmo, per tutto il mondo, per tutti i tempi. Allora, perché ci sono due moltiplicazioni così vicine l'una all'altra? Cos'è apparentemente questo doppione? No, non è fatto un doppione. La moltiplicazione dei pani è una, ma il messaggio di Matteo è ciò che Gesù ha fatto per Israele. Non è per escludere, ma è per includere tutti coloro che esprimono, torna alla paradigmaticità della donna, un desiderio, anche solo una sofferenza, che esprimono un riconoscimento che Gesù è colui che può sfamare, tra le due moltiplicazioni dei pani, la figura della donna che ha capito che l'abbondanza, sottolineata da tutti e due i racconti, invita tutti, anche i cagnolini. Terzo, riconosce che Gesù è il Signore, e qui c'è un chiaro riferimento alla Pasqua, ma riconosce soprattutto che la moltiplicazione dei pani e dei pesci è un anticipo di quella che sarà l'Eucaristia e di quello che è il mistero pasquale. Quindi Matteo dice: anche Israele può capire il mistero pasquale, anche i pagani possono capire il mistero pasquale. Capire il mistero pasquale cosa vuol dire? Riconoscere che Gesù ha il potere di sanare e ha un potere tale che non conosce diminuzione, che non conosce arresto, che non conosce consumazione, ma è una eterna e rigenerante abbondanza che sta a disposizione di tutti, a partire da un riconoscimento che quello che Dio dice è la verità, e chi accoglie la verità che Dio dice su di lui, costui può chiedere qualunque cosa a Dio, perché avendo accettato la sua parola e lasciandosi definire dalla sua parola, che cosa è diventato? È diventato figlio. Nel grembo della Trinità il figlio chi è? È colui che non ha altra definizione da come il Padre lo dice. Ecco perché la fede cristiana, a cominciare da Giovanni, ha scelto la parola Logos. Per dire il figlio ha scelto una parola Logos che sembra così astratta, così filosofica, anzi, delle volte anche troppo contrapposta alla carne, la parola, parole, parole, parole. Ma nella sua verità la parola è questa: se uno si lascia dire dalla voce di un altro e non aggiunge niente alla voce di chi lo dice, costui viene creato nella misura e nella carità di chi lo dice, in questo caso Dio. E se allora uno è veramente creato totalmente da Dio, è il figlio, e a quel punto diventano vere le parole: chiedete quello che volete e vi sarà dato, esattamente come è avvenuto a questa misteriosa donna di cui non sappiamo il nome, sappiamo solo la provenienza. Ma quando alle donne mancano i nomi e sono così importanti, come Giovanni farà con la Samaritana e altri, mancano i nomi ma sono così importanti, vuol dire che non ci interessa il loro nome, ci interessa che quello che è accaduto a loro può diventare anche di tutti noi. Possiamo, se vogliamo, sostituire il nostro nome a loro. In questo caso, solo con l'umiltà di non darci noi da soli un nome, ma di essere disposti a lasciarcelo dire direttamente dal Padre. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Per l'intercessione della gloriosa sempre Vergine Madre di Dio, vi benedichi e vi accompagni, vi custodisca Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Allora, fanno le preghiere 20 giorni.
No. Dunque, lo sabato prossimo siamo a San Giacomo.
Il sabato...